Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Israele ha attaccato l'Iran nella notte, una campagna di bombardamenti senza precedenti, e Netanyahu avverte è soltanto la prima fase. Colpiti diversi centri nucleari, tra cui quello di Natanz, il più importante del paese per l'arricchimento dell'uranio. Varie personalità di spicco del regime sono state uccise, tra cui il capo dei Guardiani della Rivoluzione e quello del programma nucleare. Nella notte Israele ha dunque lanciato un attacco su vasta scala contro l'Iran. Colpite infrastrutture nucleari e basi missilistiche in tutto il paese. In un'azione parallela sono stati uccisi i maggiori comandanti militari del paese e 6 scienziati coinvolti nel programma nucleare iraniano.
Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival.
E questa era la voce, l'avrete riconosciuta, del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha detto: non è una semplice operazione, ma è una guerra, e durerà finché sarà necessario, anche diverse settimane. Il segretario di Stato statunitense Rubio ha affermato che si tratta di un'azione unilaterale di Israele e che gli Stati Uniti non sono coinvolti. Gli aggiornamenti con Bettina Müller.
Si stanno valutando le conseguenze della vasta operazione militare israeliana lanciata questa notte contro l'Iran, che ha colpito siti nucleari, basi militari e che ha decapitato l'esercito iraniano, con l'uccisione di 3 dei suoi massimi comandanti. Uccisi in un'operazione parallela anche 6 scienziati nucleari iraniani. Nella capitale Teheran sono esplose bombe in diversi quartieri e molti edifici residenziali sono andati in fiamme. La TV di Stato iraniana conta 5 morti civili e 50 feriti. Il leader supremo Ali Khamenei è vivo e ha promesso una risposta durissima. Ha accusato anche gli Stati Uniti di complicità nell'operazione di stanotte e che saranno responsabili delle conseguenze. Ma gli Stati Uniti hanno segnalato la loro estraneità all'operazione militare israeliana. Il presidente Trump invita l'Iran a tornare al tavolo dei negoziati previsti in Oman domenica. Intanto le monarchie del Golfo, Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti hanno condannato l'operazione militare, che Israele ha motivato con la necessità di evitare che l'Iran si doti dell'arma nucleare. Intanto Israele ha intercettato diversi droni iraniani e si sta preparando ad un contrattacco missilistico. Ha proclamato lo stato di emergenza, ha mobilitato molti riservisti e la popolazione è stata avvertita della possibilità di passare molto tempo nei rifugi antiaerei nelle prossime settimane.
Ma quanto sono coinvolti gli Stati Uniti in questa operazione? È possibile che non sia stata coordinata con Washington? Sentiamo la risposta di Riccardo Redaelli, docente di geopolitica e di cultura e civiltà del Medio Oriente all'Università Cattolica di Milano.
Coordinato forse no, ma sicuramente gli Stati Uniti erano informati e non hanno esercitato tutta la pressione per fermarlo. L'amministrazione americana è molto ondivaga, il presidente Trump è molto ondivaga, quello che sappiamo anche da quanto facevano trapelare gli iraniani prima dell'attacco è che vi era la volontà di raggiungere un accordo, ma che l'amministrazione americana continuava a cambiare idee, a cambiare proposte, i termini dell'accordo, per cui di sicuro Trump era informato. Lo si era già capito, ma non ha fermato la volontà, la straordinaria volontà di Netanyahu di colpire e di allargare la guerra ad ogni costo.
Professore, quale tipo di reazione possiamo attenderci dall'Iran? Una reazione immediata oppure più ragionata?
Penso un po' di tutto. La vera questione è: l'Iran reagirà solo contro Israele, e sappiamo che può fare pochissimo, perché l'Iran è molto più debole di Israele e lo è stato già dimostrato in passato. Quindi ci aspettiamo lanci, ci aspettiamo possibili attacchi terroristici, oppure l'Iran reagirà allargando il conflitto, perché è lì che l'Iran può fare veramente male, anche ovviamente però allargandolo e rischiando un conflitto con gli Stati Uniti, quindi attaccando le basi militari americane nel Golfo o minacciando lo stretto di Hormuz, che sappiamo è una vena giugulare per l'energia mondiale, questa è la partita. In questo momento forse la reazione più immediata, istintiva, vista anche gli omicidi eccellenti, le uccisioni eccellenti dei vertici iraniani, è quella di allargare il conflitto, ma non è una cosa che penso possa permettersi l'Iran, che si è mostrato davvero molto debole militarmente.
Riccardo Redaelli, docente di geopolitica all'Università Cattolica di Milano. Nel corso della sua visita di ieri a Kiev, il ministro tedesco della difesa ha garantito 1,9 miliardi di euro di nuovi aiuti all'Ucraina per rafforzare la sua difesa militare contro la Russia. Un impegno che però inizia a creare sempre più divisioni all'interno del Partito Socialdemocratico. L'ala sinistra della SPD prende le distanze dal suo ministro della difesa, giudicando le sue posizioni come troppo bellicose nei confronti della Russia. Walter Raue da Berlino.
Con il nuovo pacchetto di aiuti finanziari, il ministro tedesco della difesa Boris Pistorius vuole permettere all'Ucraina di produrre un nuovo sistema missilistico a medio-lungo raggio che di fatto renderebbe superfluo l'invio da parte della Germania dei suoi missili Taurus. A questo scopo Boris Pistorius e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno sottoscritto ieri a Kiev un accordo di cooperazione. La Germania è disposta a finanziare il nuovo stabilimento per i missili a lungo raggio che verranno prodotti direttamente in Ucraina già fra pochi mesi. In cambio l'Ucraina metterà a disposizione della Germania le sue tecnologie militari e le sue esperienze tattiche raccolte negli ultimi 3 anni in seguito all'invasione russa. Secondo il ministro della difesa tedesco, i massicci attacchi russi contro l'Ucraina dei giorni scorsi dimostrerebbero ancora una volta che Mosca non sarebbe interessata ad una soluzione diplomatica del conflitto. Ma i continui aiuti finanziari e soprattutto militari della Germania all'Ucraina iniziano a dividere il Partito Socialdemocratico, a cui appartiene lo stesso ministro della difesa Pistorius. In un documento firmato da un centinaio di esponenti dell'SPD viene chiesto il riavvio dei colloqui con la Russia e la fine di una corsa a riarmo che da sola non garantirebbe certo più sicurezza. Il vice cancelliere e presidente dell'SPD, Lars Klingbeil, ha criticato nel frattempo i contenuti del documento, sostenendo che ad ostacolare una soluzione diplomatica della guerra sarebbe la Russia e non la Germania e l'Occidente.
Un nuovo scandalo di corruzione ha investito il governo spagnolo con le dimissioni ieri del numero 3 del Partito Socialista del premier Pedro Sánchez. Sánchez che però, nonostante le pressioni dell'opposizione, scarta l'ipotesi di elezioni anticipate. I dettagli da Madrid con Mariangela Paone.
Lo hago in primer lugar y ante todo para pedir perdón a la ciudadanía.
Chiedo perdono ai cittadini e in questa sede chiedo perdono ai militanti del Partito Socialista. Devo chiedere perdono perché fino a questa mattina ero convinto dell'integrità di Santos Cerdán. Così il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez ha iniziato ieri la conferenza stampa che è arrivata al termine di una giornata durissima per il PSOE e per il governo. Il segretario di organizzazione, il numero 3 del partito, Santos Cerdán, aveva poco prima presentato le dimissioni da tutti gli incarichi e rinunciato al seggio di deputato, dopo che erano apparsi stralci di intercettazioni che lo implicano nel cosiddetto caso Avalos, uno scandalo di corruzione per cui un anno fa si era dimesso l'ex ministro dei trasporti, José Luis Avalos. Nelle intercettazioni Cerdán, Avalos e un suo collaboratore sembrano parlare di tangenti in cambio di appalti pubblici. Sánchez, che negli ultimi mesi ha affrontato una forte pressione per indagini per traffico di influenza su sua moglie e suo fratello, ha parlato di grandissima delusione per il caso che coinvolge quello che finora era uno dei suoi più fidati collaboratori, l'uomo che veniva inviato in Svizzera a negoziare con gli indipendentisti catalani di Junts. Il leader del PSOE ha annunciato un esame esterno dei conti del partito e una ristrutturazione della direzione, ma ha scartato le dimissioni o la convocazione anticipata di elezioni previste per il 2027, nonostante il duro colpo per l'immagine della formazione complichi gli equilibri già fragili tra il governo e le formazioni che lo appoggiano in Parlamento.
E da parte mia è tutto, ora c'è lo sport, buona giornata.